Signore e signori, benvenuti all'unico programma che vi svelerà tutti i segreti del teatro, tutti i segreti del teatro. Ad accompagnarvi in questo fantastico viaggio, la calda voce di Lenia, la calda voce di Lenia. E ora, aprite il sipario. Il sipario. Il sipario.
E buonasera, eccovi qui ritrovati in questo mercoledì 30 marzo. Siamo agli sgoccioli di questo mese. Aprite il sipario, ritorna con voi in diretta dalle ore 21 alle ore 23. Avete passato delle bellissime feste di Pasqua, avete mangiato, io sì, e tanto, ancora devo finire tutto il cioccolato. Ma questa sera, come vi ho già anticipato sui nostri social, dobbiamo aprire l'uovo di Pasqua insieme, perché ci sono un sacco di approfondimenti, un sacco di sorprese e due ospiti, tra cui un grande ritorno attesissimo di una nostra attrice tanto 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 amata. Ma mi raccomando, fateci sentire come sempre il vostro calore, seguiteci a me che sono sempre qui al microfono con voi, la vostra Elenia. E al di là del vetro c'è lui, il nostro magico regista. Ciao Tore!
Ciao, ciao a tutti e buona Pasqua fatta.
Passate bene le feste, Tore? Hai mangiato pure tu un
No,
pochino?
Io mi sono riposato e basta.
No, io ho una pancia che direi sembra l'uovo di Pasqua.
Infatti c'è questa pancia enorme che testimonia che le tue vacanze di Pasqua sono andate in una sola direzione, quella mangereccia.
Ecco, al sapore di agnello e di cioccolata. E voi raccontateci come sono andate le vostre feste, intervenite, mi raccomando, come sempre, al numero WhatsApp 348 24 409 529, oppure sul nostro numero fisso 039 983 60. Ma non dimenticatevi le nostre pagine social, www.facebook.com/apriteilsipario, oppure www.twitter.com/apriteilsipario. Tra poco, ma lo sapevate che flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano, by where some bugs had made it red. She ruled the toads of the short forest and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush in Buffalo. She said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in.
I could come in right then.
And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way, and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the step, right past a fuming incense stencher, to where she hung her castanets. Stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were on concho and it was useless anymore. She had a snake for a cat and an amulet and she was breathing a water, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll was a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in.
Actually, that's very good.
And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb.
said a stereo was four-way. And I just love it in a room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps, right past the fuming incense stencher, to where she hung a castanet. She said she was a magic mama, and she could throw a mean tarot, and carried on without a comma, that she was someone I should know. Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho or is that a Sears poncho? No fooling.
Il Camarillo di Frank Zappa è Brillo e voi siete Brilli, io un pochino, questa sera Tore già ride.
Dopo Pasqua un po' brilla, già immagino che oltre ad aver mangiato l'uovo di Pasqua ripieno d'agnello ti sia anche sfondata di vino.
Bravo, rosso, rosso, vino rosso, perché sì, come il sipario dei nostri teatri io amo il rosso, Tore, vino rosso, fermo. Ecco,
aprite il rosso, ecco. Aprite il fiasco in questo caso.
Sbocciamo le bottiglie e facciamo un viaggio questa sera tra i teatri più antichi d'Italia, perché precedentemente abbiamo parlato dei più belli, abbiamo parlato dei più grandi,
piccoli,
dei
più grandi,
piccoli, e quindi adesso anche i più antichi.
Ecco, la prossima volta i più nuovi, così.
Ecco quali sono i teatri più antichi d'Italia. Innanzitutto il Teatro Donizetti di Bergamo, che fu realizzato sulla fine del Settecento, ma la sua struttura originaria venne distrutta, ecco, in un incendio. Quindi anche per questo teatro stessa sorte di molti altri, fu poi ricostruito e fu chiamato in questo modo per omaggiare il compositore Gaetano Donizetti.
Bergamasco.
Nel 1897. Puta, direi, questa esce proprio spontanea.
Comunque sia, questi teatri che bruciano e poi vengono ricostruiti, ma questa è proprio l'arte che brucia, l'arte che arde nei teatri.
No, direi proprio è un duro lavoro quello dei nostri teatri, quindi l'arte che sopravvive.
Fuoco.
Ecco, il teatro poi alla Scala di Milano, che ritorna sempre, la sua costruzione fu voluta dall'imperatrice, come abbiamo già precedentemente detto, Maria Teresa d'Austria, esattamente nel 1776. Ma c'è anche un altro teatro che tra i più antichi, tra l'altro uno dei più belli, che è il Regio Teatro San Carlo di Napoli, che fu fondato esattamente nel 1737 ed è uno quindi dei maggiori in tutta Europa.
Quindi è anche più antico di quello della Scala.
Sì, 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 esattamente. Tra l'altro è stato anche dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO ed è noto anche per essere uno dei teatri più capienti. Infatti può ospitare fino a 3.300 spettatori.
Praticamente tutta Napoli.
Ma qual è l'ultimo teatro più antico d'Italia? Ma lo sapevate che l'ultimo teatro più antico
scommetto?
È
l'Arena di Verona?
No, il Teatro Massimo di Catania, che è stato inaugurato.
Quindi l'Arena non è considerata un teatro? È un anfiteatro?
Mi pare proprio di no, perché sennò dovremmo approfondire nei
prossimi.
Alla
fine è usato ancora oggi.
E lo so, Tore, soprattutto per i concerti anche.
Sì, ma quindi ci fanno anche rappresentazioni. Quindi io voto per includere in questa lista anche l'Arena di Verona, ma...
Abbiamo detto che appunto l'ultimo è il Teatro Massimo di Catania, inaugurato quando? Nel 1890, con la messa in scena della Norma di Vincenzo Bellini.
Catanese, vedi un po' che tutti che tirano l'acqua al proprio mulino, questi campanilisti italiani.
Ecco, la Norma, un tipo di pasta, un'opera teatrale. Cos'è, Tore? La conosci, la Norma?
Sì, sì, è un'opera che parla di queste sacerdotesse.
Di queste sacerdotesse?
Sì, cioè la Norma. Norma era una sacerdotessa di non mi ricordo quale dea, questi riti druidici.
Il nostro wikitore onnipresente, sempre presente qui ad Avete
Della Norma, famosa l'aria Casta Diva, cantata fra l'altro da Maria Callas.
Bravissimo, Tore, lo so che tu non mi deludi mai.
Sì, poi ti posso anche dire che Vincenzo Bellini era sulla 5.000 lire, ma di questo...
Bravo Tore. Ma tra l'altro abbiamo parlato precedentemente, ma poco, del Teatro San Carlo, incluso in questa lista, quindi io oggi, questa sera con voi, ne voglio parlare in maniera approfondita. Innanzitutto, storico teatro napoletano, è uno dei teatri, come abbiamo detto, più antichi e famosi al mondo. È affacciato nelle vicinanze di Piazza Trieste e Trento e sorge nella parte inferiore del Palazzo Reale, a cui appunto collegato tramite una porta reale che permetteva al re al tempo di accedere nel massimo napoletano senza scendere in strada.
Hai capito, aveva anche la porticina che andava sul teatro. No, vado un attimo a teatro. È sempre in casa,
tra l'altro. Se vai in questo teatro, se voi tutti in un futuro prossimo andrete al Teatro San Carlo, all'interno
troverete il re.
No, il museo, detto il Memus, che ha quadri, fotografie, documenti d'epoca, strumenti musicali, archivi, costumi. Quindi ripercorrerete proprio la storia di questo Real Teatro di Napoli.
Non ci sono delle installazioni vive? Non so, degli attori vivi che fanno delle statue?
Non sarebbe male come idea.
Sei un teatro.
Puoi già cominciare ad andarci tu e a fare qualche messa in scena, direi. È stato fondato, abbiamo detto, nel 1737. Prende il nome da Carlo di Borbone, che volle la costruzione di questo teatro. La prima opera in scena, ripercorriamo un po' la storia insieme, fu Achille in Sciro, esattamente il 4 novembre del 1737. Pensa un po' dove sono andata a ricercare queste informazioni.
Pensa un po', non sapevo ci fosse all'epoca. Quindi tu sei andata alla prima, mi pare.
Sì, io sono andata alla prima, ero proprio lì. Tra l'altro ho assistito anche il 12 dicembre del 1816 all'incendio che lo distrusse completamente.
Sì, voci di corridoio dicono che sia stata tu, però non lo dico a nessuno.
Ma poi il mio amico, re Ferdinando I di Borbone,
anche tuo amico, sì.
Sei giorni dopo l'incendio ne riordinò l'immediata ricostruzione, dandone il compito all'architetto Niccolini. Tra l'altro mi sembra che noi avevamo già detto,
cioè, a proposito di incendi, di recente ho scoperto che a Monaco c'è un teatro in una delle piazze principali che è stato incendiato poco prima dell'inaugurazione. Cioè, forse il giorno prima.
Quindi non hanno nemmeno aspettato,
diciamo,
il festeggiamento.
Che quello ha il record in assoluto di incendi teatrali.
Dovremmo proprio stilare, cercare una classifica degli incendi
più belli dei teatri, sì, sì.
Più belli più dei teatrali. Ma penso che proprio il Teatro San Carlo di Napoli fu quel teatro che abbiamo detto che in soli 6-8 giorni fu appunto completamente ricostruito, quindi in brevissimo tempo, grazie appunto al mio amico re Ferdinando I di Borbone, che lo voleva appunto identico a come appariva appunto prima dell'incendio. E la seconda inaugurazione del teatro ebbe luogo il 12 di gennaio del 1817 con l'opera Il sogno di Partenope, di cui abbiamo testimonianza anche da Stendhal, ti dirò, che scrisse parlando del massimo napoletano dicendo: non c'è nulla in tutta Europa che non dico si avvicini a questo teatro, ma ne dia la più pallida idea. Gli occhi sono abbagliati, l'anima rapita.
Non lo so,
ero
rapito anch'io. Io avrei detto semplicemente: beh, se le opere sono così belle, bruciamolo tutti gli anni. Ma lo ricostruiscono subito. E poi dicono che a Napoli non funzionano le cose.
No, invece i napoletani sono veloci dove vogliono essere veloci. Ma il teatro toccò anche gli anni del suo massimo splendore grazie alla direzione di uno dei più grandi impresari d'Italia e d'Europa, che è Domenico Barbagia. Barbagia o Barbaia?
È scritto come?
Barbagia con la J.
Quindi sarà Barbaia.
Barbaia. Che portò
al teatro. Barbaja, se è di origine spagnola.
Barbaja. Bello sexy questo nome, pronunciarlo. Che portò al teatro personaggi dal calibro di Rossellini, pensate un po'. E nella seconda parte del regno di Ferdinando II il teatro subì un clima però purtroppo di decadenza, e con l'inizio della censura si incrinò anche il rapporto con Giuseppe Verdi, che preferì mettere in scena i suoi maggiori capolavori nella capitale, e quindi a Roma. Abbiamo detto che il teatro è collegato direttamente al Palazzo Reale, quindi chi andrà a visitare Napoli nei prossimi giorni. Devo dire che stiamo dando delle buone informazioni.
O chi è già a Napoli.
Ecco, o chi è già a Napoli ci potrà dire se sono esatte o meno. E sorge direttamente nell'area nord del Palazzo Reale ed è stato in origine costruito su progetto di Giovanni Antonio Medrano, con numerosi poi interventi nel corso appunto del tempo. La facciata fu progettata da Antonio Niccolini su volontà di Gioacchino Murat in perfetto stile neoclassico. Dopo l'incendio che abbiamo già citato, fu ricostruito, abbiamo detto, dallo stesso Niccolini e restaurato poi nuovamente nel 1834. Il San Carlo abbiamo detto che può ospitare 3.300 spettatori e conta su 5 ordini di palchi disposti a forma di cavallo, con un ampio palco reale, un loggione e un lungo palcoscenico centrale. E poi abbiamo questo Memus, questo museo al suo interno. Ma Tore, guarda un po' questa foto. Tu purtroppo, cioè tu la puoi vedere solo tu purtroppo, però
sì,
dopo
è
la
un,
pubblicheremo.
È un edificio apparentemente moderno.
Sì, ti piace, Tore?
Con molti parallelepipedi che spuntano di qua, ma ricorda le torri di un castello. Può essere una specie di castello moderno, cos'è?
Non ricorda un aggrovaglio di cemento indefinito, direi anche brutto.
No, sembrano le torri di un castello.
Perché la tua Ilenia, caro Tore, la vostra Ilenia, è andata a ricercare tra i 10 edifici più brutti del mondo anche il teatro più brutto del mondo. E l'ho trovato. L'ho trovato.
Non hai fatto fatica, vedo.
Ed è il Morris Mechanic Theater.
Dove si trova?
È teatro di Baltimora.
Ah, perfetto.
Pensa un po'.
Stati Uniti.
Progettato dall'architetto Jean Johansen, viene considerato un esempio di brutalismo architettonico. Corrente nata, pensa, nel 1954. Non ero a conoscenza di una corrente che si chiamasse brutalismo.
In realtà loro cercavano di fare delle cose a caso e poi questa cosa è brutale. Ecco, questo è un bellissimo nome, è nato dopo il nome. Dopo aver visto gli edifici e la loro bruttezza. Volevano dire bruttismo, però dai, brutalismo suona meglio.
Vabbè, pensa che lo stesso proprietario di questo edificio
lo volle abbattere.
Lo acquistò nel 2005 per 6 milioni di dollari e dice: non ho mai conosciuto nessuno a cui piacesse. Bella affare, direi.
È difficile trovare delle cose che mettono d'accordo tutti, sia nella bellezza che nella bruttezza.
Hai ragione.
Ci sono alcune cose che sono talmente brutte che sono belle.
Ma abbiamo detto sempre che la bellezza è soggettiva, quindi magari alla fine, se esiste ancora, non è stato incendiato.
Infatti, stavo per dirlo io, guarda. Caso vuole che questo non è mai stato toccato dal fuoco.
Non è stato toccato, anche il fuoco si rifiuta. Beh, direi che con il teatro più brutto del mondo terminiamo il nostro spazio dedicato a Ma lo sapevate che? E quindi è tempo di musica e poi ritorniamo insieme.
Taking chances.
E ci siamo appena ascoltati Ain't Going Down Anymore di, fammelo dire, del nostro Eric Clapton. Non possiamo andare più giù di così.
Io non me la sento di commentare questo.
Ma Tore, invece di sprofondare negli abissi, sì, sprofondiamo nella storia teatrale, Tore.
Sì, lasciamoci avvinghiare dal fango storico del teatro.
Sì, quindi sedetevi comodi, fatevi immergere, pensate proprio di assistere a un laboratorio teatrale, quindi a quei percorsi di storia che ogni tanto a noi di Avete Sipario ci piace tanto fare. E abbiamo parlato, questa musica, Tore, ma è un po'... Stavo dicendo che mi fa immaginare un altro tipo di situazione.
Ci stiamo lasciando avvinghiare dal fango del teatro? Storia del teatro.
Dal fango, perché non dal pongo? Dal fango del teatro.
Vabbè, dal limo che fertilizza la cultura.
Io direi
degli elementi che
dalle ascolta. Fiamme del teatro.
Sì, quelli sono
facciamo
gli
proprio bruciare.
Di cosa ardiamo? Ardiamo
di un altro metodo dell'attore, della formazione dell'attore, diciamo, anzi dello studio del personaggio da parte dell'attore. Noi precedentemente abbiamo parlato di Stanislavski, del metodo Stanislavski.
Per gli amici Stan, così non ci si aggroviglia la lingua tutte le volte che lo pronunciamo.
Bravo, tra l'altro scorsa volta, se ben vi ricordate, era proprio qui accanto a me la sua anima che ci conduceva.
Come l'anima, no? Era qui di persona.
Era qui di persona, esatto. Abbiamo pure messo una sua bella foto, quindi un cimelio di Stan.
Sì, cioè, si è fatto anche il selfie con Ilenia, l'ha postato sulla sua pagina Facebook, che attualmente è irreperibile.
Peccato che si vede solo a me in questa foto. Ma stasera, Tore, voglio parlare della corrente opposta. Se Stanislavski parlava di avvicinamento, di immedesimazione, di attore-personaggio, un tutt'uno,
tramite
oggi invece...
i suoi cinque passaggi che ricordiamo.
Bravo. Io invece oggi voglio scappare da questo studio, estraniarmi e...
Ecco, quando il teatro va a fuoco, estraniatevi. Questo è il metodo che vi salva la vita a volte.
E parleremo del metodo che vi salva la vita, che è lo straniamento di Bertolt Brecht. Quindi un applauso a Brecht, direi, Tore.
Bravo Brecht, bravo.
Prego, si accomodi esattamente qui vicino a me. Bravo. È un piacere, veramente conoscerla.
Sai che lo immaginavo più alto.
Sì? Si è un po' appesantito con l'andare del tempo.
Vabbè, anche una reverente età.
Anche perché stare sempre in un pezzo rettangolare che uso comunque, sai, non ti fa...
Sì, oggi i monolocali sono veramente piccoli.
È nato ad Augusta il nostro Bertolt Brecht, esattamente il 10 di febbraio del 1898. Acquariano come me.
Quindi andate d'accordo.
Sì. Morì a Berlino il 14 agosto del 1956 e ritornò in patria, nella patria italiana, esattamente il 30 marzo 2016.
Perfetto. Io volevo chiedergli che effetto fa morire proprio il giorno prima delle vacanze di Ferragosto, ma lasciamo perdere.
Drammaturgo e poeta tedesco, era di famiglia borghese. Brecht frequentò il Real Gymnasium, quindi il liceo classico.
Ma era tedesco?
Sì.
Quindi Real Gymnasium.
Real Gymnasium.
Se sono tedesche, quindi devi parlare Real Gymnasium.
Madonna, che bruttura della città natale.
C'è ancora Ferdinando di Borbone qua che ti sta facendo una brutta piega.
Si affermò però come autore di teatro, questo è importante perché ha dato una svolta, esattamente nel 1928 con l'opera Da tre soldi. All'attività teatrale e poetica accompagnò lo studio del marxismo e la militanza nel Partito Comunista Tedesco, quindi abbiamo già fatto
Abbiamo il suo profilo e lui che annuisce sì Bertolt.
Dato che siamo in tema di incendi, esattamente un incendio
no, 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 raccontami di cosa è successo, povero Bert.
Costituì una tappa della sua vita, esattamente nel 1933, dopo l'incendio del
Reichstag.
Bravo, ho capito, sì. Da parte dei nazisti, andò in esilio in Europa e poi in America. Nel 1947 subì un interrogatorio da parte del comitato per le attività anti-americane.
Cioè McCarthy?
Eh sì, e subito dopo tornò in Europa, si stabilì a Berlino e fondò un pezzo fondamentale della storia del teatro, il Berliner Ensemble, e vi lavorò fino alla morte,
che avvenne, abbiamo detto, il 14 agosto
del 1956.
Perfetto.
Brecht partiva innanzitutto da una concezione antiromantica dell'arte, quindi non era un sentimentalone.
Vabbè, non è proprio questa la concezione romantica dell'arte.
No, la concezione romantica è che con questa concezione lui appunto doveva stimolare la ragione e non il sentimento. Questa è la definizione.
Ecco,
propria.
Basta sentimento, basta queste cose, l'ispirazione, l'arte.
Pensate un po', sì? Che il teatro brechtiano prese il nome di teatro epico perché era volto a provocare proprio una sorta di straniamento dello spettatore per mezzo di tecniche particolari. Quindi abbiamo un tipo di recitazione distaccata, l'inserimento di commenti.
Aspetta, la recitazione distaccata, immagino. Ma essere o non essere, ma chi se ne frega, cioè, cos'è allora, la recitazione distaccata?
Tra poco ne parliamo, Tore, però ti faccio proprio un piccolo esempio. Invece che recitare direttamente le battute, era come se l'attore dovesse citare il personaggio, cioè non viverselo da dentro, ma citarlo.
Ah, ok.
Dopo ti faccio un esempio.
È quasi imitativo?
Sì, imitativo no.
Quindi,
però.
Ecco, come quello che abbiamo fatto oggi noi.
Appunto, è come se lo portasse in scena, non in prima persona, ma in terza. E dopo ve ne darò proprio un assaggio, un esempio. E mantenendosi lucido anche lo spettatore avrebbe appunto potuto capire come si fosse creata la realtà sociale. Quindi doveva anche lo spettatore mantenere questa sorta di distacco. Ricordiamo però prima la vasta produzione teatrale. Ricordiamo tra le opere Santa Giovanna dei Macelli, Madre Courage e i suoi figli e Vita di Galileo. Quindi queste sono le opere tra le più famose. Ma parliamo proprio dello specifico della teoria dello straniamento. Scopo di questa tecnica di recitazione, Tore, detta straniata, è appunto di impedire che lo spettatore si medesimi completamente nell'intreccio della storia. Quindi voi che piangete, voi che vi lasciate completamente assorbire, ecco, non avete capito niente del metodo brechtiano.
Quindi se con Stanislavski tramite gli esercizi in cui sviluppavi diverse emozioni e poi le riportavi e le adattavi al personaggio, con Brecht questo non succede.
Non succede. Una delle condizioni fondamentali per dar luogo proprio a questo effetto di straniamento è che l'attore stesso non si immedesimi per l'appunto nel personaggio, che non cerchi quindi di confondersi con esso, ma lo porga al pubblico con un esplicito gesto dimostrativo, un po' appunto la citazione che ti dicevo prima, perché
quindi,
l'attore
immagino che lui metta le virgolette con
bravo,
le due dita.
Bravissimo.
Guarda, in realtà guarda, io sono sempre io, soltanto che adesso sto citando questo,
ecco,
personaggio.
Bravissimo, l'attore deve proprio abituarsi a prendere le distanze dal suo personaggio, evitando di farsi coinvolgere dalle emozioni. Quindi, Tore, meglio di così non potevamo dire, non potevamo realizzare questa definizione, ma ne continuiamo a parlare tra pochissimo insieme, perché quando si parla di straniamento bisogna anche essere un attimino distaccati a un certo punto, ascoltarsi un po' di musica e poi riprendere insieme. We all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? All right, all right, all right. You say you're not
a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. All right. All right.
I Beatles hanno fatto la revolution della storia della musica e a fare la rivoluzione nell'ambito del teatro c'è il nostro Brecht.
Ci ha pensato il nostro Bertolt.
Ci ha pensato il nostro Bertolt. Mi fai complimenti per averlo citato in questa maniera.
Ho visto che gli è piaciuta anche la canzone.
Tra l'altro sempre un po' distaccato, non mi ha nemmeno abbracciata.
Sì, ma si è visto,
vabbè.
Ha mosso le sopracciglia.
Quindi è vivo.
No,
vivo.
Quindi gli è piaciuta la canzone.
Gli è piaciuta. Ma la distanza dell'attore brechtiano, stavamo dicendo, qual è il lavoro poi concreto che deve fare questo attore? L'attore deve porsi in atteggiamento critico di fronte al personaggio e ai suoi caratteri, quindi deve contraddirlo, deve provare stupore per le sue azioni. Ecco che l'attore allora recita il suo testo non come lui che improvvisa, ma come chi fa una citazione. L'editore ritorna questo questo, come si dice, elemento della citazione. Infatti il pregio principale del teatro epico è basato sullo straniamento, appunto, e di rappresentare il mondo in maniera che diventa maneggevole in qualche senso, quindi che lo si possa studiare un po' a livello scientifico.
Quindi è un po' un teatro educativo didattico.
Una ricerca, mi sembra che questi attori più che attori siano proprio, quindi, ricercatori.
Noi stiamo esaminando i casi della vita di un personaggio in maniera che possiamo non ripetere i suoi errori e fare bene le cose che ha fatto bene.
Proprio... Forse, penso così, ma in realtà questa cosa la possiamo anche interpretare in mille modi.
Perché magari poteva pensare il vecchio Bertolt, fai un cenno con
le
sopracciglia.
Ma ce l'ha disegnato, attore, no. Ce l'ha tatuato e un po' una giù.
Almeno muovi un ditino se dico bene. Se ti medesimi in un personaggio, poi non riuscirai mai a capire dove ha sbagliato.
Può darsi, perché questo... diventi parte del personaggio stesso, proprio come dice la parola, cioè come intendeva il nostro Stan, e con lo straniamento invece riesce a mantenere una distanza, quindi essere lucido al punto giusto per poter vedere pregi e difetti.
Ma come si ottiene questo risultato?
Allora, guarda, un procedimento assai utile per ottenere questo effetto di straniamento è quello di memorizzare le prime impressioni ricevute, quindi l'attore deve leggere la sua parte nell'attenzione atteggiamento di chi prova stupore, di chi contraddice, sulla scena non darà luogo alla totale metamorfosi nel personaggio, quindi da rappresentare. Questo solo se mantiene questo distacco critico. Ottimo esercizio per un allievo è insegnare, pensa un po', la propria parte ad altri, perché egli fissa per sé il proprio atteggiamento dimostrativo. Quindi l'attore fa parlare e agire il proprio personaggio e riferisce, proprio lo cita come se fosse il testimone ad un processo. Nulla però gli impedisce naturalmente di fondere in lui sentimenti che dovrà provare. Infatti chi recita, è bene sottolineare, non è freddo, ma manifesta dei sentimenti
anch'essi citati,
però no, dei sentimenti ma non necessariamente gli stessi del personaggio. È un po' come se prendesse l'involucro del personaggio, lo citasse e poi ci mettesse dentro anche un po' di sé. Questo
beh, alla fine è più o meno quello che faceva Stanislavski, quindi non è puramente distaccato, un po' di emozioni l'attore ce le mette.
Eh beh, altrimenti che attore sarebbe?
Sì, solo che c'è una differenza, vedo che qui separa le emozioni del personaggio dalle emozioni dell'attore.
Sì, bravo Tore. Infatti guarda, ci possono servire alcuni accorgimenti per realizzare questo effetto di straniamento. Innanzitutto la trasposizione alla terza persona delle battute del personaggio, la trasposizione al tempo passato e il pronunciare ad alta voce didascalie e commenti, perché pensa un po' che l'uso della terza persona e del tempo passato consente per l'appunto all'attore il giusto atteggiamento del tenersi a distanza. L'attore doveva anche studiare le didascalie, le frasi a commento all'interno del copione.
Quindi se da oggi Tore parlasse così in terza persona, potrebbe imparare a straniarsi, a distaccarsi dalla sua stessa vita?
Può darsi. Vuoi che ti faccia un esempio pratico, Tore, così ci capiamo meglio, no, insieme a tutti i nostri ascoltatori?
Devi dire, Tore vuole che Ilenia faccia un esempio pratico.
Bravissimo, Tore, mi hai proprio, come si dice, anticipata. Pensiamo all'opera di Galileo, quello che ha fatto appunto. Una battuta dice, la battuta questa è del testo: qualche macchiolina scura sulla sinistra di una grande stella. Bisognerà che trovi il modo di attirarci su l'attenzione della gente. Se le chiamassi stelle Medicee in onore del Granduca di Firenze, Medicee in onore del Granduca di Firenze, scusate, io la
ovviamente
pronuncia.
Non è quello, e te ti sei talmente straniata che ti sei messa a parlare a Pisano come il vecchio Galileo.
Ma cosa dovrà fare quindi l'attore leggendo questa battuta?
Innanzitutto deve distaccarsi dalla pisaneria che ti sei entrata dentro.
Bravo.
Come ti sei ancora attaccata a Stan e se Galileo di Pisa, sono stata a Torre di Pisa, parlo tutta pendente così.
Ma la battuta diventerà così: qualche macchiolina scura sulla sinistra di una grande stella. Bisognerà che egli trovi il modo di attirarci su l'attenzione della gente. Se le chiamasse stelle Medicee in onore del Granduca di Firenze.
Quindi parla in terza persona di come se fosse un'altra persona che le fa queste cose.
Bravissimo, esatto. Bravissimo. Ce ne sono tanti altri.
Ok, quindi un esercizio che vi consiglio a questo punto è che un esercizio che Tore vi consiglia: parlate d'ora in poi di voi in terza persona.
Bravissimi.
Oggi Tore si è svegliato alle 7:30.
Sì, Tore si è svegliato alle 7:30.
No, è Tore che si è svegliato alle 7:30.
Ah, già, giusto. Sì, sì.
Vedi, sono già molto distaccato. Quindi mi vedo dall'esterno del letto che mi alzo. Sveglia, poltrone.
Bravo. Ma adesso Ilenia vi congederà per farvi ascoltare un altro pezzo di musica. E poi Ilenia ritornerà al microfono per parlarvi in un altro pezzo fondamentale della vita del suo Brecht.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Chimes ring 5,
six and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll cool off.
Around the clock, oh, bellissima questa canzone, Tore. Altro che straniamento con questa musica, qua proprio ci avvolge.
No, è che diciamo
completamente.
Che l'orologio era per ricordarti che stiamo perdendo tempo e dobbiamo andare diretti alla meta.
Diretti alla meta,
meta teatrale, anche perché il nostro Bertold si sta agitando.
Si sta agitando, non vede l'ora di ritornare nella sua scatola chiusa. E allora parliamo. Tore, non ridere. Allora, torniamo a parlare di un pezzo, di una tappa fondamentale del nostro Brecht. Lui fa cenni di consenso. Parliamo del Berliner Ensemble.
Cos'è questo Berliner Ensemble?
La compagnia fondata naturalmente da il nostro Brecht esattamente nel 1949.
Con... la spalla dice sì, sì.
Sì, sì, è quella. Accendiamo con l'appoggio.
No, mi raccomando, oggi ho parlato troppo di incendi.
Uscita così, Tore, non ci avevo pensato. Con l'appoggio del governo della Repubblica Democratica Tedesca e sotto la direzione di Helene Weigel.
Sì, lei.
Una donna austera comunque che aiutò il nostro Brecht
a distaccarsi sempre di più.
Il nucleo dell'ensemble era in un primo tempo costituito dagli attori e dai collaboratori artistici che Brecht, dopo il suo ritorno dall'emigrazione, aveva raccolto per l'esecuzione di Madre Courage e i suoi figli, messa in scena insieme a Erich Engel e Theo Otto. Esattamente. E poi quindi ebbe tutta una serie di vicissitudini comunque storiche, ma quello che è importante è che il Berliner Ensemble era un teatro di repertorio. Tore, possiamo definire Wikitore, io chiamo in questo momento, cosa sia il teatro di repertorio?
Un teatro che non produce spettacoli nuovi?
Bravissimo. Le prove di ogni esecuzione duravano da 3 a 5 mesi circa, le messe in scena venivano raccolte in libri modello e in documentazioni cinematografiche messe proprio a disposizione degli altri teatri nazionali ed esteri. E
a che scopo avevano queste documentazioni?
Queste documentazioni, ma sempre un'analisi.
Beh,
penso.
Lo chiediamo a Berto. Ah, dici che servivano per far conoscere il tuo metodo e il tuo punto di vista. Ah, ho capito, scusa Berto.
Sì, perché adesso qui nelle nostre fonti c'è un lungo discorso che Brecht fece ai tempi, ma è inutile comunque.
L'ha fatto anche a noi prima di venire qua, guarda.
Appunto, è inutile citarlo. Ve lo risparmiamo, ma la proposta di Brecht, la proposta base del lavoro della nascita di questa compagnia, fu ripresa poi nel giugno del 1959 e cosa fece? Venne costituito proprio un gruppo per il mantenimento della qualità delle rappresentazioni che vennero fatte fino in quel momento, un gruppo per la teoria teatrale e un gruppo teatro sperimentale, un gruppo poi anche lavoro col pubblico e un gruppo produzione ed economia.
A
quindi
tutto
penso
tondo.
Che in questo insieme di attori, di collaboratori artistici, lui divise proprio queste personalità in gruppi di lavoro. Quindi proprio possiamo parlare di teatro sperimentale, di teatro didattico, come stavi dicendo tu.
A me sembra più che teatro didattico, qui siamo un teatro fabbrica.
Bravo.
Abbiamo diviso un'azienda, abbiamo diviso in rami d'azienda, ognuno si occupa di un aspetto della baracca teatrale. Adesso sicuramente avranno istituito anche il gruppo di prevenzione antincendi, ma vabbè.
Ma io voglio un attimo entrare dietro le quinte proprio del lavoro, dell'attività di Brecht, parlando poi per l'appunto del ruolo di Brecht, come regista. Infatti, dopo il ritorno di Brecht in Europa nel 1947, le sue opere a volte mi mischio, tore, accenti sardi, pisani, non si può.
Ti stai distaccando, ti stai straniando da te.
Da me? Le sue opere vennero accolte nei repertori della maggior parte delle compagnie tedesche. La sua teoria fu conosciuta in tutto il mondo, mentre la sua fama venne esattamente quando, Brecht, dici tu, quando venne la tua fama?
Bertolt
venne consolidata naturalmente dall'attività del Berliner Ensemble. Il successo di Brecht e di questa compagnia è attribuibile alla cura delle messe in scena, perché, curiosità, qual è? Le prove duravano a lungo e le rappresentazioni non iniziavano prima che fossero stati raggiunti e perfezionati tutti gli effetti voluti. Quindi il nostro Bertolt era proprio un
perfezionista.
Un grande specchio.
Adesso se la ride.
Adesso se la ride, ma pensa un po' alla cosa strana.
Queste torture che infliggeva ai poveri attori.
Ma pensa un po' alla cosa strana del momento delle prove. Veniva proprio messo uno specchio che era proprio posto davanti al palcoscenico, in modo che gli attori potessero osservarsi e venissero scattate numerose fotografie per permettere alla compagnia di studiare le fasi delle prove.
Ecco la documentazione.
Ecco la documentazione cinematografica di cui parlavamo prima. Quindi questi attori venivano fotografati in ogni gesto, in ogni movimento che facevano durante le prove, per estraniarsi al proprio personaggio, per portarlo in scena, e così avevano anche modo di studiare bene dove potevano essere, sì, i punti no, da rifare, da riprendere.
Immagino dopo Brecht che li estraniava se avessero sbagliato qualcosa, oppure se avessero fatto un gesto leggermente più lungo, più corto, più breve.
Quindi Thor era proprio chissà che insegnante, che regista, doveva essere proprio un martello pneumatico,
estraniante.
Proprio estraniante, distaccato e molto molto severo. Beh, sono contenta.
Magari no, era una brava persona, vedi che è qui molto gioviale, adesso se la ride.
Sì, sì, sì.
Vuole un po' d'acqua.
Sì, ama molto il gioco del silenzio. Adesso gliela verso io, ma amo molto aver parlato. Sono contenta di aver parlato del nostro Bertolt.
Facciamo un applauso a Bertolt che se ne va.
Grazie, Brecht, di essere stato con noi. È stato proprio un onore. Io non pensavo di poterti avere qui con noi. Quando si dice che non si muore mai purché si abbia uno spirito giovane dentro, forse tu con la tua tecnica dell'estraniamento proprio sei durato nei secoli e nei secoli. Ma adesso insieme a te, Brecht, io direi di staccarci un po', di andarci ad ascoltare un po' di musica e poi di accogliere la prima ospite, anzi la seconda ospite dopo di te, la prima però vivente qui ad Aprite il Sipario. A tra poco, cari ascoltatori.
That's right. She doesn't need 'em. Silver bells, yes, a little bit of white shells, and a pyramid's all in a row. Oh, wanna dog. Yeah, wanna dog. Hey, I'm gonna have a do it, honey. Show you how to walk your dog. Oh, baby, don't know how to do it now. Show you how to walk the dog. That's right. Oh, yeah. I ain't lying.
Carissimi ascoltatori, sono contentissima, emozionatissima di essere in diretta con voi, ma soprattutto sono ancora più felice perché questa sera c'è un grande ritorno di un'attrice che io veramente sono felicissima che è qui proprio con noi in diretta, la seconda volta qui ad Aprite il Sipario, quindi io non vedo l'ora di conoscerla personalmente, ma intanto andiamo ad ascoltare la sua voce perché sarà proprio in scena esattamente martedì 5 aprile nel nostro tanto amato teatro Manzoni di Monza, con un omaggio a una poetessa altrettanto tanto tanto amata, con uno spettacolo dal titolo Senza Filtro. Abbiamo in diretta con noi Rossella Rapisarda. Ciao Rossella!
Ciao, ciao, guarda che è un piacerissimo per me.
No, anche per me, veramente, voi, veramente. È sempre un piacere parlare con chi come noi ama il teatro, ma Rossella, guarda, ci siamo solo conosciute telefonicamente, ma già avevo sentito proprio quella sintonia palpabile che a volte fortunatamente si crea, e con te poi è nato proprio un ci siamo sentite, quindi sono felicissima.
No, infatti sono contentissima
e quindi non vedo l'ora. Sì, non vedo l'ora di vederti in scena, non vedo l'ora di abbracciarti forte. Ma prima di parlare di questo spettacolo che è tanto atteso, di cui tra l'altro nella nostra prima intervista insieme avevamo già preannunciato qualcosa, io vorrei ricordare nostra ascoltatori anche il meraviglioso mondo di cui fai parte, no? La compagnia teatrale Eccentrici Dadarò, quindi parliamone un po' insieme a te, riscopriamo come è nata questa compagnia e di cosa si occupa Rossella.
Allora, diciamo, la compagnia che nasce nel 97, diciamo che in questo momento l'immagine che ho di noi è un furgone, perché stiamo viaggiando per le varie città d'Italia, infatti oggi ci sentiamo da Avellino. Ed è una compagnia, diciamo, che ha diverse anime, è nata da me e da Davide Visconti, che si fa chiamare Dadde, non vorrei mai, poi Fabrizio Visconti che è il nostro regia, Simone Lombardelli, Sara Zandarin, Pietro, e man mano, diciamo, si sono uniti, siamo diventati una, possiamo dire un po' una grande famiglia, perché siamo insieme tantissimo, e si viaggia, ha diverse anime la compagnia. Si occupa di teatro ragazzi, di teatro urbano, di teatro e musica, e diciamo all'interno della compagnia nasce anche un progetto specifico proprio sul teatro di prosa che si chiama La Gare, e abbiamo deciso di chiamarla come la stazione proprio perché i treni, gli spostamenti, gli incontri sono poi come tutti coloro che fanno il nostro lavoro, quindi la valigia diventa un elemento da cui non ci si riesce neanche a staccare mai. E questa è la nostra compagnia, e ci dedichiamo al teatro per l'infanzia, al teatro per i ragazzi, al teatro per la strada, ovviamente secondo i vari spettacoli sono diverse le persone e gli incontri e le sinergie che si creano, perché noi crediamo molto nell'apertura, negli scambi, negli incontri, perché ogni volta diventa un po' un'avventura, e quindi in questo momento siamo in giro con alcuni spettacoli, diciamo anche un po' storici, questo Peter Pan che è una riscrittura che parla del rapporto con le ali che ogni uomo ha, e tra l'altro in qualche modo ha un filo anche con i poeti che mettono le ali, come incontreremo poi nello spettacolo che andremo a vedere, che condivideremo spero a Monza. Poi uno spettacolo, una riscrittura sul Frankenstein, insomma amiamo molto anche scrivere, creare i nostri spettacoli e poi condividere, ogni volta appunto creare questi incontri. Oggi fu abbastanza numeroso, avevamo 1000 ragazzi qui a Avellino, è stato veramente una grande festa.
Un grande numero, come hai detto tu.
Oggi
siete...
veramente sembrava una marea.
Bello, però, bello. Come hai detto tu, mi piace che tu abbia detto appunto siamo una grande famiglia, perché poi tra l'altro ogni volta che ci sentiamo mi dici sempre appunto sono sul camioncino, ci stiamo spostando col mio bagaglio, quindi questa immagine tra l'altro di te sempre sorridente, sempre in viaggio con tutti gli altri componenti, un'immagine che mi piace molto e che vorrei anche regalare ai nostri ascoltatori. Tra l'altro appunto come hai detto tu stessa, vi rapportate molto con i giovani, con i ragazzi, no? E questo programma cerca non solo di cogliere chi fortunatamente ama e conosce bene anche il teatro, ma anche i giovani che magari non hanno i primi approcci con questo, con questa arte stupenda, oppure non la conoscono e magari chissà se ne iniziano ad innamorare. Ma come sono andati gli spettacoli quindi fino ad adesso? Perché poi siete già stati qui nella nostra città di Monza, perché ne avevamo già parlato insieme, adesso
ci
quindi è un ritorno.
Infatti a Natale la prima volta,
sì,
eravamo,
sì, sì.
Il lavoro su Canto di Natale. No, bene, come dici tu hai usato una parola secondo me fondamentale, che è innamorarsi, perché questo per tutti noi che lavoriamo intorno al teatro, ognuno nella propria, diciamo, nella propria mansione, nel proprio ruolo, è l'amore, è un motore fondamentale, e cercare di passare questo amore anche al giovane pubblico, piuttosto che a persone che magari si approcciano per la prima volta al teatro, penso che sia una nostra responsabilità, un nostro compito, perché quello che dicevi tu è fondamentale, il teatro è espressione, è incontro, è anche un luogo di libertà, nel senso che è un posto dove ancora forse ci si può esprimere senza troppe, no, le regole ovviamente ci sono, però dove poter avere la libertà di essere forse ancora più in contatto con se stessi. E permettere anche, far arrivare anche il teatro ovunque, è un'altra cosa che noi, per quello che spesso parliamo di furgoncini, viaggi, a volte arrivi anche in posti che non, dici ma esiste questo posto, mai trovato sulla cartina geografica, ma anche portare il teatro ovunque è bellissimo, perché ogni volta ti permette di, non è soltanto un dare, ma è continuamente anche un ricevere, è sempre uno scambio, si crea questo filo magico tra chi è da una parte e dall'altra del palcoscenico, o in mezzo alla strada, o insomma in tutte le forme che il teatro può avere.
Collegandoci a una delle opere che state portando in scena, no? Peter Pan è il luogo dove sia l'attore che il pubblico si mette quelle ali e riesce a essere un po' Peter Pan, nel senso del bambino, no? Innocente, perché poi l'attore si riscopre bambino e grazie a questo suo approccio innocente alle cose riesce poi ad arrivare con quella passione diritta al pubblico, e sono contenta che comunque voi vi, appunto, vi avvicinate ai giovani. Tra l'altro avete diverse anime, perché poi unite il linguaggio del corpo al linguaggio appunto delle parole, clonerie, mimo, ci sono diverse tecniche, no, che vengono utilizzate.
Assolutamente, noi cerchiamo sempre di sia sperimentare che utilizzare linguaggi sempre diversi, anche sperimentare unioni di linguaggi diversi ogni volta, anche per noi siamo in scoperta, in apertura. Penso che questo lavoro ci chieda anche sempre di provare a scoprirci, a scoprire nuove alchimie, insomma cercare di darsi sempre il più possibile. E volevo dire, perché adesso parlavi del bambino eccetera, e mi è venuta questa immagine, che tra l'altro è un'immagine bellissima, che viene anche legata al poeta, visto che poi ci colleghiamo anche al lavoro che sarà. Si dice proprio che il poeta è come un bambino che quando scrive non tocca coi piedi per terra, no? E questo è un po', legandosi anche all'immagine che davi tu del Peter Pan, delle ali, di non dimenticare queste ali che tutti abbiamo, del legame che l'uomo ha con le sue ali, cita tra l'altro Alda Merini nell'unico pezzettino di poesia che useremo nello spettacolo di martedì.
E purtroppo spesso noi adulti ce ne dimentichiamo, poi vedi, si incontrano persone come te che anche solo parlando al telefono, parlando appunto, non vedendosi poi vis-à-vis, ci si rende conto che quella passione bambina, quella gioia bambina c'è, e quindi a teatro sono contenta che molte sono le personalità che la portano nel loro bagaglio, come dicevi tu, nel loro bagaglio che poi si portano dietro, no, nei loro viaggi. Quindi abbiamo preannunciato anche lo spettacolo, che per l'appunto vi ti vedrà in scena il 5 di aprile qui al Teatro Manzoni di Monza. Quindi direi adesso di ascoltarci un po' di musica insieme ai nostri ascoltatori, perché poi mi voglio prendere un po' di tempo per parlare bene, perché ci sono un sacco di cose interessanti secondo me da dire e da condividere insieme, Rossella. Quindi a tra poco con i nostri ascoltatori e a tra poco insieme a te.
Grazie.
Something told me it was over. Yeah. When I saw you and her talking, something deep down in my soul said, cry, girl. So you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, babe. Most of all, I just don't wanna be free, no. Walk away from me, yeah.
Ed eccoci qui di nuovo tutti in diretta su www.mvradio.it e con noi il grande ritorno, la mia amatissima Rossella Rapisarda. Rossella, stavo preannunciando lo spettacolo che ti vedrà in scena qui proprio martedì 5 aprile, Senza Filtro, dedicato ad Alda Merini. 21 marzo nasce questa grande poetessa, noi l'abbiamo appunto ricordata, quindi sono contenta che con l'occasione parliamo anche di questo spettacolo che è già da tempo in scena. Innanzitutto, come è nata l'idea di omaggiare Alda Merini e come è nato appunto il progetto, proprio i primi momenti di costruzione di questo spettacolo?
Ti dico, la parola amore sicuramente c'entra, innamoramento ovviamente per questa grandiosa donna e grandiosa poetessa. Nasce da un libro che ho regalato quasi casualmente a Fabrizio Visconti, che è il regista dello spettacolo, che si chiama Arnoldo Mondadori, che si chiama Eternamente Viva. E all'interno di questo libro siamo stati colpiti da una parte di una poesia, così proprio aprendolo quasi ai primi momenti che Fabrizio ha avuto in mano il libro, in cui veniva raccontata la storia di un angelo, di cui si dice degli angeli si ha una vecchia memoria, di come si immaginano gli angeli, e però a un certo punto c'era scritto che gli angeli non riescono a capire l'amore degli uomini, perché se capissero l'amore morirebbero. E da questa immagine di questo angelo che vorrebbe capire l'amore ma non ne ha la possibilità, è nata l'idea di questo spettacolo. In scena infatti non ci sarà ovviamente Alda Merini, io credo che sia impossibile poterla mettere in scena, nel senso lei come personaggio, ma c'è il suo sapore, il suo mondo, la meraviglia e la visione della vita che ha lasciato. E testimone di questa storia, infatti non sarà un recital, è proprio una storia che nasce soprattutto come esperienza umana di grande avventura con l'incontro dei suoi amici più cari che ci hanno aiutato in questo progetto, che tra poco, di cui tra poco appunto magari racconterò meglio, e da lì abbiamo deciso di mettere in scena lo anticipo anche se non posso raccontare troppo, un personaggio che alla fine si capirà che è una sua compagna di vita che la conosce molto bene, perché è il suo angelo custode che non vuole staccarsi da lei, anche se quel giorno è l'1 novembre, il giorno in cui Alda Merini morirà e il giorno in cui l'angelo deve lasciare la sua, diciamo, compagna di vita. Però questa fame d'amore ha toccato quest'angelo, che vuole capire che cos'è questo amore, e attraverso gli occhi di questo personaggio, che all'inizio è quasi comico, ironico, quasi anche ingenuo per certi versi, si attraversa la vita della poetessa e ne abbiamo il riflesso. In scena non sarò da sola, ci sarà per tutto il tempo la musica suonata dal vivo da Marco Pagani, che è un musicista molto bravo, suonerà chitarre, due tipi di chitarre diverse e la strumenti a percussione, perché come diceva Alda, senza la musica non si può mica sentire l'amore. E quindi sarò io musicista, non ci sarà poesia, non ci sarà, ci sarà proprio quasi una storia di vita, e in questo voglio proprio ringraziare i suoi amici intimi che ci hanno regalato racconti, aneddoti, tempo, ci hanno accompagnato nella realizzazione dello spettacolo, quindi Arnoldo Mondadori, Grittini il suo fotografo, Alberto Casiraghi che è un poeta anche lui nel suo mondo, tra l'altro vicinissimo lì a Monza. Poi Luisella Veroli, che è la sua biografa, e tra l'altro sarà ospite d'onore la sera dello spettacolo, e alla fine dello spettacolo farà una piccola chiacchiera col pubblico e risponderà alle domande, se qualcuno ne avrà. Per cui
siete entrati proprio nell'anima, perché comunque grazie alle persone anche che l'hanno conosciuta, che hanno vissuto delle tappe della loro vita insieme ad Alda, voi siete appunto, vi siete incontrati. Quindi come sono nati questi incontri? Quando è partito il progetto, hai iniziato a contattare, come è nata?
Nel modo più semplice, abbiamo capito chi volevamo contattare e abbiamo iniziato a fare telefonate anche molto semplici, dicendo che avevamo questa intenzione, questa voglia di dare un vero omaggio alla poetessa. E diciamo i suoi amici sono stati non disponibili di più. Magari ci dicevano, venite, magari abbiamo poco tempo, poi magari per ore. Iniziavano a raccontare, regalarci aneddoti. Cioè la vita diventava poesia per come è stata vissuta. E tutti quanti, man mano che raccontavano, si trasformavano, gli occhi iniziavano a diventare luminosi, tutti sono stati veramente toccati nel profondo da questo incontro, e alla fine ci siamo trovati un po' come sarà la protagonista dello spettacolo, con tantissimi fogli intorno di mille storie, mille racconti, mille aneddoti, e ci chiedevamo, ma che cosa scriviamo, quale sarà il filo conduttore, da dove partiamo? Tutto sembrava impossibile da non raccontare, ma bisognava fare delle scelte. E così è stato, esattamente la situazione in cui si troverà a un certo punto questo angelo custode che ha preso appunti per tutta la vita e troverà quale sarà il filo conduttore di tutta la storia, e così è stato come nostra esperienza reale nella costruzione dello spettacolo.
Avete proprio scavato nel profondo, no? Nell'intimità, poi quando si fanno questi felici incontri, perché sono proprio dei grandi incontri, poi lo spettacolo, quello che poi verrà, il prodotto ecco finale, che poi non lo voglio nemmeno chiamare così, ma quello che poi nasce è ancora più bello, ancora più sentito sicuramente, perché poi avete appunto appreso da quella che è stata la realtà. E com'è stata poi l'immedesima appunto nel tuo personaggio, il lavoro, le prove, come è stato un percorso semplice, come ti sei sentita?
È stato abbastanza lungo, è stato un percorso che è durato quasi un anno, nel senso di raccolta di materiale, di dialogo con Fabrizio Visconti, appunto il regista, di immaginazione, di creare anche questo, come poteva essere questo personaggio che immaginavamo avesse seguito la poetessa per tutta la vita. E quindi cercavamo di creare nel personaggio un riflesso di questo mondo estremo, nell'amore, nella sofferenza, nel vuoto, nella vita, in questo, volevamo uscisse un inno alla vita, questo abbiamo cercato di fare per tutto il tempo. E poi anche durante le prove abbiamo avuto la fortuna di essere assistiti anche molto, per esempio, da proprio Arnoldo Mondadori, che a cui facevamo vedere man mano le prove e magari ci curava anche delle piccole cose dicendo non so, guarda che lei ballava in quel modo piuttosto che per cercare di essere più possibili fedeli e più possibili puri rispetto a questa grandissima donna e questa grandissima poetessa.
Guarda, sono veramente felice che ci fate questo regalo, che ci facciate questo regalo, perché poi
ne faremo il nostro meglio,
perché l'amiamo e molti l'amano tantissimo, compresa me, quindi poi vedere, sentire questa storia, no? Del progetto, del come è nato, ancora di più mi rende ancora molto più curiosa appunto di venire a teatro. Tra l'altro, quando tu ne avevi parlato poco, perché appunto stavamo parlando di un altro spettacolo, io me lo sono proprio segnata, scritta, perché io lei la amo, per cui già l'idea che ci fosse lei, in qualche modo fosse lei ad essere portata in scena, mi allettava. Poi ancora di più con queste peculiarità, queste chiavi che avete utilizzato per arrivare poi nel profondo. Ma se dovessi fare appunto una domanda a te, Rossella, di cosa di più ti senti di portare a noi gli ascoltatori di Alda Merini, nel senso cosa di più di lei ti affascina in qualche modo, qual è il ricordo, la cosa che più viva hai dentro di te, soprattutto adesso che hai avuto ecco anche modo di conoscerla in maniera più incisiva, più profonda?
Guarda, tu usi una parola che è conoscerla. Io non l'ho mai conosciuta di persona, ma in questo momento, dopo quello che è successo, ovviamente la creazione di questo lavoro, il contatto con le persone, anche le persone del bar che l'hanno frequentata anche semplicemente di fianco al bar, alle barzellette che raccontava, che tra l'altro useremo anche quelle, tutto vero. Mi sembra di conoscere, nel senso che mi sembra di avere di averla conosciuta, di averla in qualche modo, è chiaro che è stata un'esperienza che ci ha comunque trasformato. E c'è sempre questa, la domanda che sempre mi faccio, onestamente direi aiuto, di essere all'altezza, di poter esprimere tutta quella grandezza. Ma io mi metto in una posizione molto di umiltà e di ascolto. Ogni volta prima di entrare in scena ho una sua fotografia, che tanto mi ha regalato Giulia Longrettini, il suo fotografo, la guardo, ci guardiamo negli occhi, aspetto come quel momento che lei mi stia dando, sembra quasi una cosa da pazza, ma io ve lo dico così, aspetto, mi sembra che ci sia un contatto, il momento giusto, dico ecco, adesso posso entrare in scena. E insomma, la sento molto viva, ed è il titolo del libro, Eternamente Viva. Penso che sia la cosa che la rispecchi di più, quello che sento e sentiamo noi, sia io che Fabrizio che Marco, ogni volta che entriamo in scena, ecco.
Sono felicissima che tu ci abbia anzi regalato questo momento tuo introspettivo, questo tuo momento intimo prima di entrare in scena, perché mi hai preceduta, perché ti volevo chiedere, dato che non so se ti ricordi, scorsa intervista, avevamo concluso chiedendoti appunto quale fosse il tuo rito, la tua abitudine, no, prima di entrare in scena, e quindi tu per questo spettacolo dal titolo Senza Filtro hai questo tuo rito, possiamo dire, questo tuo momento in cui ti metti proprio con lei, nella tua intimità con lei, e poi ce la regali appunto sul palcoscenico. Quindi la trovo veramente una cosa bellissima. Perché il titolo Senza Filtro? Perché ci arriverà lei dritta, proprio la conosceremo a fondo.
È un doppio, esatto, è un doppio, proprio un gioco anche sulle parole, senza filtro per come lei parlava direttamente, non aveva nessun tipo di freno da un certo punto di vista. E senza filtro perché lei fumava le sigarette senza filtro. Infatti ci hanno anche raccontato che a volte, quasi in maniera ironica, per trovarla bisognava seguire i filtrini per la strada, sapevi dove la trovavi. E quindi avremmo voluto giocare proprio su questo doppio piano, questa libertà di espressione anche tramite la poesia, che diventa un mezzo di libertà, di forza, di guarigione anche nel suo caso, e il senza filtro delle sigarette, che si fumano senza filtro, le buttava a terra, tanto più giù di così le robe non possono mica andare.
Rossella,
e quindi era,
guarda,
così.
Ti ringrazio, tra l'altro non vedo l'ora di incontrare lei, che non ho mai conosciuto, ma che amo, e che sicuramente un qualcosa, tante cose di lei le ritroveremo sul palcoscenico e non vedo l'ora di incontrare te come attrice, come persona, perché veramente sei, lo dico nel senso, lo sento che sei eccezionale davvero, e quindi veramente non vedo l'ora di abbracciarti e fare in modo che questo felice incontro diventi anche vis-à-vis reale, nel senso appunto di conoscerti di persona. Quindi io ti ringrazio veramente di cuore di essere stata con noi una seconda volta. L'applauso tutto meritato per te, Rossella.
Io lo faccio a voi e faremo veramente, cercheremo di fare del nostro meglio. Allora ci vediamo
martedì. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che sarete appunto in scena con lo spettacolo Senza Filtro, con questo racconto, martedì 5 aprile alle ore 21 al Teatro Manzoni di Monza. Ricordiamo che con te c'è il regista Fabrizio Visconti e musica dal vivo del musicista Marco Pagani. Quindi ti ringrazio e ancora di più ti abbraccio, Rossella, ti auguro un buon proseguimento di serata. Una buonanotte
anche a voi grazie tantissimo
e ci vediamo allora, tra pochissimo. A presto, Rossella, grazie veramente mille. Di cuore, grazie
a te
Rossella, grazie davvero.
Well, tell me
salutiamo Ray Charles e salutiamo anche la nostra amatissimissima Rossella. Io mi sono lasciata travolgere da lei, infatti poi non smettevo più di ringraziarla, più che altro perché veramente quando si fanno questi incontri magici è un qualcosa che poi ti vuoi tenere veramente stretta, perché di ospiti ne abbiamo, io li ringrazio tutti, sono sempre comunque imperdibili e sempre ci lasciano qualcosa di loro. Poi ci sono anche quelli che oltre a lasciarti le esperienze di vita ti lasciano il cuore e noi lasciamo il cuore altrettanto a loro, e così quindi ringrazio nuovamente la nostra Rossella Rapisarda. Dopo annunceremo nuovamente lo spettacolo che la vedrà in scena, ma adesso è momento di secondo ospite ed è momento di un altro contributo prezioso, perché non va adesso in diretta ma ascolterete l'intervista che gli abbiamo fatto. Sto parlando di un attore e regista che avete l'occasione di vedere sulle scene dello spettacolo, che è uno spettacolo tra l'altro per la sua regia, dal titolo La Mandragola, uno dei capolavori di Niccolò Machiavelli, esattamente in scena da questa sera, ma lo sarà fino a domenica 10 aprile al Teatro Carcano di Milano. Sto parlando dell'attore e regista Iuri Ferrini. Ciao Iuri!
Ciao!
Ciao, è bello averti qui con noi, questo contributo che poi i nostri ascoltatori ascolteranno, quindi si gusteranno bene questo nostro incontro telefonico. Io prima di concentrarmi sullo spettacolo che vedrà in scena gli attori per la tua poi regia, lo spettacolo La Mandragola, esattamente poi dal 30, quindi da domani, mercoledì 30, sarete in scena al Teatro Carcano di Milano, quindi io vorrei prima però parlare un po' del teatro, fare un po' di domande. Innanzitutto partirei con la domanda classica di inizio: che cos'è per te il teatro, Iuri?
Direi tutto. Non c'è nient'altro per me, nel senso che è una di quelle attività che ti assorbono completamente la vita, la modificano, non c'è via di fuga dopo un po', no? E lo faccio da 25 anni ed è una passione costante, totale, che ti assorbe completamente.
E se mi potresti dire proprio il primo incontro, il primo momento in cui hai capito che era quello che volevi fare, era quello il posto giusto?
Guarda, avevo provato banalmente con la scuola dello Stabile di Genova, facendo il provino, appunto 25 anni fa. E poi inizialmente mi hanno raccontato, dopo che mi avevano preso, ma per errore ero finito negli scartati, perché mi avevano detto di no. E quando mi hanno detto di no, io mi ero messo l'animo in pace, ho detto, boh, farò qualcos'altro. E poi invece dopo una settimana mi hanno richiamato grazie a un insegnante che si chiama Massimo Meshulam, che si è ricordato, e allora tra lui e Anna Laura Messeri, per dirne due, che sono stati i miei primi insegnanti a scuola, insomma sono entrato in questo mondo che già frequentavo da amatore, ma in un modo diverso direi, no? Più professionale, però è rimasta la stessa passione.
E questo è importante, quando rimane la passione costante.
Sì, si cambia un po' strutturalmente, si modifica, cioè diventa più una cosa concentrata, insomma fai quello e non ti sforzi di metterci chissà che cosa dentro, il che lo rende sicuramente non lo soffochi di intenzioni non appropriate, tipo che magari vuoi farti conoscere, vuoi emergere, queste cose vanno a posto piano piano, è normale averle a 25 anni, ma poi dopo in realtà secondo me è giusto recitare per gli spettatori, raccontare storie agli spettatori, questo ho avuto la fortuna e il privilegio di fare e che spero di continuare a fare sempre.
Noi parliamo sempre di disponibilità qui ad Aprirsi Palio, no? Perché gli attori, i registi, coloro che lavorano in questo ambito devono avere appunto quella disponibilità nei confronti del pubblico, e poi il pubblico è disponibile, no? A venire al teatro e a imparare a godere di quest'arte che per me anche è tutto, no? È vita, quindi hai dato una definizione che direi che comprende poi tutte le mille sfaccettature che ci possono essere. Tu sei attore e regista, quindi hai iniziato il tuo percorso, come hai detto tu stesso, come attore. Quando invece hai capito che potevi rivestire anche il ruolo di regista, perché non tutti, no, poi possono farlo, hanno le doti per farlo?
Ma sì, subito dopo la scuola in realtà avevo già provato con i miei ex compagni di scuola con cui avevamo poi fondato la compagnia. Però probabilmente anche prima in realtà è più la creazione, cioè mi interessava la creazione dello spettacolo dall'inizio. Io non so se ho delle doti di regista, francamente, se non nella lettura del testo e nell'interpretazione degli attori, ma la regia intesa come lettura che stravolge o critica il testo e mette in scena una regia che diventi autorale rispetto al testo, non credo che sia una mia competenza specifica. In questo senso sono più un capocomico, no? Cioè faccio un po' un lavoro antico ed è quello di trasmettere appunto la storia al pubblico. È nata, direi, insieme, probabilmente.
Bene, Yuri, ma se mi dovessi dire quella che è la fase del teatro nella storia a cui sei più legato, il genere teatrale probabilmente che ti affascina di più?
Sicuramente sono i classici, perché sono, che ne so, 100 testi che girano, ma neanche in Italia credo che riempiano le sale 30 testi forse, ma diciamo che si potrebbero considerare dei capolavori 100 testi scritti a volte nella memoria degli attori, come nel caso di Shakespeare, o anche più antichi di quello che ci è rimasto e che sono i più grandi testi mai scritti nella storia del teatro.
Mai scritti e che non hanno tempo, perché poi...
Non hanno tempo, appunto, cioè sono arrivati a noi perché hanno attraversato epoche così diverse fra di loro e ci dicono ancora così tanto, come nel caso di Mandragola, ma non solo. Però a volte ci sono anche autori più recenti, magari anche viventi, contemporanei, ma anche non viventi, ma insomma recentissimi, che potrebbero essere considerati classici in questo l'Italia un po' refrattaria, ma anche perché insomma forse noi abbiamo anche qualche responsabilità, cioè al pubblico gli abbiamo fatto veramente di tutto.
Quindi
è naturale che abbiano un po' di diffidenza, cioè vanno sempre a ordinare lo stesso piatto a teatro.
Un piatto che poi è merito, no, di voi, degli attori, di voi attori, di voi registi, presentare, no, nel tempo in maniera diversa e sempre comunque dritta ed efficace, possiamo dire. Tu tra l'altro nel 1997 hai fondato il progetto URT, che è una compagnia teatrale indipendente. Mi piacerebbe molto parlarne appunto con te, come è nata la compagnia, perché, come si muove attualmente.
Sì, c'è la voglia di essere indipendenti anche dalle strutture con cui comunque collaboravamo singolarmente, come strutturati, no? Le strutture più grandi, vale a dire il Teatro Stabile di Genova, teatri, compagnie già affermate. E, volevamo avere uno spazio indipendente, l'abbiamo costruito con pazienza e in una ventina d'anni, insomma, siamo arrivati finalmente a perdere le sovvenzioni quest'anno. E quindi essere ancora più liberi, perché con la riforma ci hanno cancellato dall'elenco delle compagnie sovvenzionate, però in realtà è una rinascita. Io credo che una cosa che tengo a dire è che secondo me è una deriva che ha preso il teatro di recente, ma non parlo dell'esclusione nostra, cioè ci sta tutto sommato. Se una compagnia per 18-20 anni viene aiutata dal ministero, che è una cifra veramente irrisoria, che è rimasta la stessa, quindi dal 98 che ci hanno riconosciuto, mi pare, nel 98 abbiamo preso la stessa somma per 18 anni, quanto fa, non so, quindi immaginati, no, la differenza di quanto si svaluta, no, la stessa somma,
sì.
Che erano,
immagino.
All'epoca erano 75 milioni di lire, che era una cifra, insomma, come dire 75 mila euro oggi, invece noi ne prendevamo 36, cioè era rimasto uguale praticamente. Per cui va bene anche dare il turnover e passare, cioè, la mano a qualcun altro che avrà anche il compito come servizio pubblico di girare. Però una cosa che tengo a dire è che credo che questo non da adesso, cioè la riforma si è occupata del sistema, però tutto il sistema continua a dimenticare che poi alla fine sono gli attori che vanno sul palcoscenico e intorno a loro i collaboratori vari, dal regista, di scenografo, tecnici, tutti, costumisti, eccetera. Cioè il teatro è quella roba lì, non sono gli uffici, non sono, c'è anche l'amministrazione ovviamente del teatro, però finisce lì, non è che poi ci sono le grosse strutture, cioè le grosse strutture alla fine questa legge ha dimensionato e regolato le grosse strutture, ma è tutto un apparato produttivo abnorme rispetto a quello che poi si produce. Cioè alla fine il coraggio di esporsi davanti a un pubblico ce l'hanno gli attori, e questo secondo me è un gesto molto forte, molto bello. Però ogni sera vuol dire mettersi davanti a un virtuale plotone di esecuzione.
Concordo.
E questo è coraggioso, no? È un gesto coraggioso che bisogna fare con coraggio, con umiltà, e secondo me è venuto il momento di riappropriarsi però un po' di questo ruolo. Cioè noi attori bisogna che in questo ci uniamo, pur nelle differenze di visione, che va benissimo che ci siano. Credo che però sia venuto il momento di dire basta a tutta questa sistemazione anche un po' politica all'interno. Cioè sono diventati posti di lavoro un po' politici, non parlo del palcoscenico che è troppo alto per farci salire chi non è capace, no? Cioè poi alla fine qualcuno cade giù, nel senso che non lo puoi fare per politica, però tutto l'intorno sì, e siccome quelli contano perché scelgono, decidono le politiche culturali di una città oppure di una regione oppure di una nazione intera, quello allora diventa... Cioè è strano che decidano tutto senza mai considerare il punto di vista di chi il teatro lo fa.
E purtroppo bisognerebbe avere quella coscienza che non tutti hanno di capire poi nella profondità quella che è l'essenza, no, del teatro, del perché si fa teatro, che poi penso sia proprio un punto fondamentale della nostra civiltà, e fortunatamente c'è ancora gente che ci va, e spero anche con questo programma, ti confesso, di coinvolgere il maggior numero anche di giovani, no, di coloro che magari non lo conoscono e che però lo possono incominciare, ecco, ad amare e a conoscere. Dato che stiamo parlando appunto di questa compagnia, del progetto Wurt, è proprio produzione di questa compagnia lo spettacolo che sarà in scena al Teatro Carcano, esattamente appunto da mercoledì 30 marzo fino a domenica 10 aprile. Quindi tra pochissimo, Yuri, ne parliamo insieme, nel tempo di uno spazio musicale, e poi ci concentriamo su questo spettacolo che andrà sulle scene milanesi, La Mandragola.
Uncle and sakes alive, I never thought this could happen to me. Yeah. Yeah. I got stung by a sweet honey bee. I wanna feel it come over me. It started in my eyes, crept up to my head, a balloon in my heart. Well, I was stung, did I run? I got stung. Yeah. Yeah. She had all that I wanted and more. And I seen many babies before. She started buzzing in my ear, but buzzing in my brain. I'm stung. What a feeling of a pain. I got stung. And I don't think I'm complaining. I'm mighty pleased we met. Could you give me one little peck on the back of my neck? And I break out in a cold, cold sweat. Well, it's only 102. I won't let nobody sting me but you. I'll be buzzing like you have every day. But I'm never gonna leave. So I drive the moon. I got stung.
Yuri, eccoci qui di nuovo insieme. Tempo proprio rapido di un passaggio musicale, e finalmente possiamo parlare insieme di questo spettacolo che ti vede appunto regista, dal titolo La Mandragola, che è uno dei capolavori di Machiavelli. Quindi mi viene spontaneo chiederti innanzitutto come è nata l'idea di questo progetto, perché hai voluto affrontare questo testo.
Ma in realtà è un po' una mia fissazione, perché era stato uno dei primi spettacoli, ho voluto riprenderlo dopo un po' di anni, quando si è presentata l'occasione col Festival di Borgo Verezzi, di realizzarlo nuovamente. All'inizio avevamo fatto con Paolo Bonacelli, che in qualche modo ha dato, che è un grande attore, quindi ha dato un po' una specie di benedizione allo spettacolo, gli ha dato il via, e poi alla fine in realtà io faccio Messa in Micia adesso in scena e quindi con gli altri attori siamo protagonisti, insomma, dello spettacolo noi. È il capolavoro di Machiavelli, poi in realtà lui ha scritto ancora solo Lattizia, è un adattamento dell'Andrea di Terenzio, quindi cioè, non era propriamente un drammaturgo, eppure sembra che non abbia fatto altro nella vita che scrivere di teatro, perché ha scritto la commedia veramente perfetta, che ancora oggi parla a noi, di noi, dell'Italia, dei furbi, in modo molto graffiante, satirico, ironico e divertente. Questo credo che sia l'aspetto che il pubblico si può aspettare a teatro, cioè che si riderà sicuramente, ma non solo della beffa ai danni di Nietzsche ordito dall'innamorato Callivaco che si vuole, come si può dire con eleganza alla radio, vi avete inteso, insomma, si vuole appropriare, ecco. Vuole possedere, vuole insomma avere una notte allegra con la moglie di Nietzsche, che è la bellissima Lucrezia, in realtà è metafora dell'Italia, cioè vuole mettere questo, come se fosse un politico giovane rampante che vuole mettere le mani sul potere.
Si parla di meravigliosa allegoria sulla corruzione della logica politica.
Assolutamente, esatto.
Quindi questa è la
per arrivare, quando dice al fine si giustifica qualunque mezzo, in realtà io ho sempre immaginato che Machiavelli non fosse convinto di questo, altrimenti no, non sarebbe stato inviato, torturato dai potenti dell'epoca. Quindi nel Principe in realtà c'è una amarezza di fondo, una satira anche in quello, nel dire che il fine giustifica ogni mezzo.
E rispetto al testo appunto originale, a livello di regia, che innovazioni ha introdotto, che elementi ecco nuovi potremmo vedere ecco in scena?
No, rispetto al testo originale ti direi nessuno, perché è quello, il testo è quello lì. Beh, ci sta che come i comici dell'arte, che probabilmente erano gli unici depositari ancora una volta del teatro, quindi gli attori, quelli che può aver incontrato Machiavelli, perché se no non si spiega come in mezzo al deserto lui abbia tirato fuori una commedia, vuol dire che il teatro lo conosceva, ma noi non abbiamo testimonianze di altri autori precedenti di livello, voglio dire, di questo livello, perché il teatro semplicemente dopo Plauto e Terenzio per 1800 anni è stato in coma, e questo ci deve ricordare che è un monito importante, non è così scontato che il teatro non morirà mai. Magari non muore, poi si riprende, si rianima sicuramente, però bisogna anche, cioè quando c'è stata una chiesa oscurantista, quando la Roma decadente imperiale ha cancellato il teatro con i giochi cruenti del circo e poi l'oscurantismo della chiesa lo ha bloccato, evidentemente invece sono andati avanti i comici dell'arte, i cantastorie prima, insomma Machiavelli sapeva che cos'era, ovviamente, no? E quindi ha scritto questa meraviglia. Ed è molto importante, secondo me, riconoscere l'unicità di questo testo, anche perché poi ci spostiamo come grandi autori, ci spostiamo subito nel Rinascimento inglese, quindi Shakespeare, il periodo elisabettiano, noi poi lo identifichiamo con Shakespeare, in realtà erano molti di più. Questo è per dire che è la nascita del teatro moderno, in qualche modo.
Sì, Machiavelli sicuramente ha lasciato appunto un segno, poi io personalmente, come penso molti dei nostri ascoltatori, lo amano, lo conoscono a fondo, quindi sarà comunque un'occasione maggiore per riscoprirlo, perché è stato un profeta, si può dire, da un certo punto di vista, no? In questo, quindi sicuramente è un testo che merita, ma spingiamoci un po' dietro le quinte, com'è stato mettere insieme tutti gli attori che vedremo in scena, a cui appunto hai presentato questo progetto, com'è stata poi la loro immedesimazione nei vari personaggi, il percorso è stato lungo?
Beh sì, è stato più di comprensione, e io forse avevo un vantaggio che l'avevo già fatta 15 anni prima, per cui conoscevo bene il testo, mentre per loro era mi chiedevo costantemente, aspetta un attimo, cosa c'è scritto qua, cosa dice, no? Andava tradotta e capita da noi, proprio perché invece al pubblico arrivi in maniera del tutto normale, cioè bisogna parlare quel linguaggio lì come se fosse una cosa normale. Somiglia quasi un po' al Gramlò di Dario Fo, il celebre del mistero buffo, e di tanti altri spettacoli meravigliosi che lui ha fatto nella sua vita. Cioè, somiglia, dico che somiglia, non è la stessa cosa assolutamente, non è onomatopeico e basta, non è dialettale, però è un linguaggio che si capisce in quel modo lì, ecco, la fruizione, parlo della fruizione degli spettatori. È divertimento puro, ecco, dicevo che i comici dell'arte, ecco, forse avevo perso il filo prima, perché in realtà volevo dire questo, che i comici dell'arte improvvisavano e quindi qualche volta noi, usando questo linguaggio, ci lanciamo in piccole improvvisazioni, ma brevi, che servono a tenere desto il pubblico, che sta sveglio solo se lo spettacolo accade, se non accade in genere si addormenta.
E sono contenta che tu ne stia parlando e che vedremo questo proprio in scena, perché qui ad Avete Sipario spesso parliamo della commedia dell'arte, del Graham Loeb, abbiamo fatto poi una serie di approfondimenti e ci siamo concentrati molto su questi aspetti, quindi sono contenta che tu li abbia portati di nuovo all'orecchio dei nostri ascoltatori, che è un po' quello che poi il linguaggio, quello che ci aspetterà poi in scena al Teatro Carcano. Con la scusa, io vorrei ricordare anche gli altri attori che sono in scena, perché tu sei regista, certo, sei uno degli attori, ma ci sono anche Matteo Lì, Michele Schiano Di Cola, Angelo Maria Tronca, Alessandra Fabretti, Gianluca Guastella e Rebecca Rossetti, quindi noi li abbracciamo tutti e ricordiamo che questo spettacolo dal titolo La Mandragola sarà proprio in scena domani sera, mercoledì 30 marzo fino a domenica 10 aprile. Ma io, Yuri, ho un'ultima domanda per te, la domanda finale di Avete il Sipario. Ma tu hai un'abitudine, un rito scaramantico, un qualcosa che si ripete, che fai prima che lo spettacolo vada in scena, che tu ti esibisca appunto davanti al pubblico, o comunque prima che lo spettacolo di cui tu faccia regia?
No, nessuna di queste cose, se non quella di stare vicino ai miei compagni prima di entrare, cioè siamo vicini, scherziamo fino a un attimo prima, perché si colleghi un po' un andamento musicale dentro i nostri cervelli, e poi alla fine quando entri in realtà ti agganci a quello che succede, in realtà il testo è quello, tu sai che cosa devi fare, però ti agganci un po' a quello che succede, al clima che trovi, è una cosa più istintiva, e l'insieme tra di noi è con il pubblico, si cerca subito di capire, perché poi è il pubblico quello che è l'elemento variabile dell'accadimento, no? Cioè accade in scena perché il pubblico cambia ogni sera, e quindi il pubblico non deve avere la percezione che l'hai già fatto ieri lo spettacolo.
Ed è questa la bellezza del teatro, no? Ogni esatto. volta è come e se fosse la prima volta, perché cambia il pubblico e perché appunto non è una cosa che si ripete, no? Il testo è quello, però l'attore poi dà esatto. un'altra parte forse di sé ogni sera, ed è questa poi la vera bellezza. Io, Yuri, ti ringrazio veramente di essere stato con noi, di questo contributo che ci hai lasciato a noi e ai nostri ascoltatori, quindi sicuramente verremo a vedere questo spettacolo e sicuramente spero appunto di conoscerti personalmente. Intanto grazie, ti faccio il mia, il mio merda personale, che è da fare, ti abbraccio forte e ti ringrazio veramente. Ricordiamo appunto che lo spettacolo La Mandragola sarà in scena al Teatro Carcano da domani, mercoledì 30 marzo, fino a domenica 10 aprile. Grazie di cuore, Yuri, davvero.
A voi, a tutti voi, grazie. Ciao. Another madman, no stroke again. Rain and fire, cross the ocean. Another madman, no stroke again. Sitting down here, fall out of shelter. Paint my walls twice a week. Sitting down here, fall out of shelter. Think about the slaves, long time ago. 10 million slaves, cross the ocean. They had shackles on their legs. 10 million slaves across the ocean. They had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Sun goes out, you'll be
standing, you'll be standing by yourself. Sun goes out, you'll be standing, you'll be standing by yourself. 10 minutes late, cross the ocean, they had shackles on their legs. 10 minutes late, cross the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where they're going, don't know where they've been. Don't know where they're going, don't know where they've been. On their leg, food was bad, food was rancid, but they ate it anyway. Don't know where they're going, don't know where they've been. Don't know where they're going, don't know where they've been. Sun goes out, you be standing all alone. Sun goes out, you be standing all alone.
E anche l'acqua si è sentita. Sentivo lo scrocchiettare della tua bottiglia d'acqua.
Sì, stavo bevendo perché io, dovete sapere, questi sono il dietro le quinte.
Dovete sapere che Ilenia beve, strano.
Ilenia beve, si porta sempre dietro, anche se nelle borse 1000 libri, 1000 robe pesanti, un litrone di acqua, perché fa bene alla salute e ti fa fare tanta plin plin.
È un litro e mezzo per la precisione.
Un litro e mezzo, non pubblicizziamo la marca però.
No, dico,
ma
stavo per dirlo, ha un nome di donna, perciò.
Ha un nome di donna, perciò fate voi. Ma contentissima, tanti messaggini che ci stanno arrivando, hanno apprezzato tanto anche la nostra intervista con Yuri, per cui abbiamo avuto Rossella, abbiamo avuto Yuri, abbiamo avuto Brecht, voglio dire, meglio di così non se puede veramente, Tore.
Ma manca ancora qualcosa,
ma manca ancora qualcosa, e quel qualcosa sono sempre gli orizzonti sulle scene milanesi e monzesi. E
bello,
quindi
uno sprazzo di sole sulle scene milanesi e monzesi. Quasi una luce di fuoco, un incendio. No, oggi abbiamo tirato un po' troppo l'argomento fuoco.
Ma dopo con la mia bottiglia d'acqua, Tore, spegnerò tutti gli incendi che divampano. Ma adesso incendiamoci per dare ascolto a quelli che sono gli eventi che ci attendono. Iniziamo dal primo di cui abbiamo parlato insieme alla nostra amatissima Rossella Rapisarda. Vi ricordo che l'omaggio all'incredibile poetessa dei Navigli, Alda Merini, dal titolo Senza Filtro, sarà proprio sul palcoscenico del Teatro Manzoni di Monza martedì 5 aprile alle ore 21, insieme a Rossella Rapisarda, Fabrizio Visconti e la musica di Marco Pagani. Quindi andate al Teatro Carcano di Milano. Da questa sera fino a domenica 10 aprile abbiamo il nostro Yuri Ferrini, che è interprete e regista della Mandragola, questa tragicomica storia di un paese di furbi di cui ci ha appena parlato, di cui voi avete ascoltato bene il progetto, la descrizione, tutto quello che si è svolto per dare vita a questo capolavoro. Quindi mi raccomando, anche questo spettacolo spettacolo imperdibile e se andate potrete trovare me e Tore. Data ancora da stabilirsi, ma ci potremo anche conoscere. Dovremmo fare un segno distintivo, Tore, una maglia con scritto aprite il sipario, così ci riconoscono. Anche se la tua pelata e la mia chioma sono inconfondibili, Tore.
La mia pelata di solito è coperta da un cappuccio.
Ma sono felicissima, felicissima di dirvi che il grandioso trio Aldo, Giovanni e Giacomo, grande festa a Milano per loro. Qui abbiamo avuto la nostra Silvana che ci ha raccontato anche il dietro le quinte del tavolo da gioco di Aldo.
Lei è la quarta Alda, Giovanni e Giacomo.
Ma ci sarà anche la nostra Silvana, perché esattamente il 6 aprile e a maggio al Mediolanum Forum di Assago abbiamo il tour The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo Live 2016, perché proprio quest'anno il nostro trio festeggia 25 anni di carriera, quindi un grande spettacolo all'insegna della comicità. Stanno preparando una straordinaria festa,
le nozze d'argento in questo caso.
Sì, dove ripercorreranno i loro più grandi successi, quindi riproponendo gli sketch più amati dal pubblico. Ci sarà la nostra Silvana Fallisi, ci sarà musica dal vivo e una grande orchestra e regia, pensate un po', del grandioso Arturo Brachetti. Ma andiamo avanti, adesso ci sarà il Teatro Binario 7 2 Sirano, esattamente dal più avanti, le date poi li vedremo insieme, ma da mercoledì 30 marzo, quindi da questa sera sempre fino a domenica 10 aprile, al Teatro Libero di Milano sono in scena i Due Sirano, che poi verranno nella nostra città di Monza. Quindi per voi di Milano andate al Teatro Libero, per voi di Monza aspettate e venite poi al Teatro Binario 7.
Oppure ci scambiamo, mandiamo quelli di Milano qui a Monza e viceversa.
Non sarebbe male, ma sicuramente ci sarà comunque il nostro Alfa a venire ospite con noi. Ma sempre restando nel panorama del Teatro Binario 7, abbiamo da sabato 9 aprile fino a domenica 10 aprile la Palestra della Felicità di Valentina Diana, regia Elena Russo Arman. Quindi questa palestra sarà il luogo ideale per allenare ogni tipo di pulsione vitale, e poco importa, leggo, se la pulsione è rabbia, violenza e desiderio di sopraffazione. Quindi uno spettacolo che ci viene consigliato, quindi senz'altro, senza dubbio, da andare a vedere. Vi propongo anche il panorama del TAC Teatro, che si trova in via Ponte Nuovo 51 a Milano, e vi ricordo che vi dico che gli eventi saranno i prossimi venerdì 1 aprile ore 21, Santi Balordi e Poveri Cristi di e con Giulia Angelone e Flavia Ripa; sabato 2 aprile sempre alle ore 21 lo spettacolo teatrale Fru Fru con Gaia Baggio, Deborah Miglia Vaccabossi e Irene Quartana, e poi ci saranno anche degli eventi che io vi scriverò bene bene sui nostri social, quindi ve li ricorderò anche questi. Quindi mi raccomando, andate a teatro, respirate e mettete, come diceva la nostra Rossella, le ali e provate a volare in questo magico mondo. Adesso ci andiamo a ascoltare un pezzo ricordando lui, Gian Maria Testa, che purtroppo ci ha lasciato proprio oggi, per cui questa canzone va a lui e i nostri cuori si aprono, e tra poco i saluti e quindi la conclusione del nostro appuntamento del mercoledì.
Per accompagnarti ti accompagnerei giù fino in fondo a questo nostro strano giorno, anche se tu sei come sei, non mi ascolti e ti confondo. Per accompagnarti, sì, ti accompagnerei per quella specie di negli occhi, ma intanto tu sei come sei. Chissà se vuoi che resti. Pavimenti, chissà se quando sei partita ti ricordavi già di me, chissà se tutto quel che è stato vero in fondo ancora adesso vero.
Accompagnarti Gian Maria Testa, io, noi lo ricordiamo così e ci accompagna verso la fine, la conclusione di questo mercoledì sera in nostra compagnia, quindi sta per scoccare l'ora, stanno per scoccare le 23, quindi adesso momento saluti e noi salutiamo innanzitutto la prima amatissima ospite, il grande ritorno dell'attrice Rossella Rapisarda, veramente ti abbraccio fortissimo e abbracciamo anche il secondo ospite che adesso avrà quasi finito forse lo spettacolo, il nostro Yuri Ferrini, quindi lo salutiamo e lo abbracciamo ancora tantissimo, ma salutiamo anche il nostro Bertolt Brecht,
sì,
che è stato proprio qui.
È stato il nostro ospite zero, diciamo.
Il nostro ospite, però tanto tanto atteso, ci ha fatto una buonissima compagnia, distaccata, ma sempre sempre molto buona, direi.
Sì, si è commiatato con molto distacco. Si è distaccato distaccatamente.
Sembrava quasi un estraneo questi studi. E io saluto naturalmente te, Tore, che come ogni mercoledì allieti questo studio, mi fai compagnia.
Questa ventata di fuoco che incendia tutti.
Basta sì. Un click, Tore, sulla tua spalla per sorridere ed essere contenti. Quindi guarda che dichiarazione d'amore che ti ho fatto.
Hai scoperto il mio segreto.
Ho trovato il mio bottoncino. Ma ricordiamo che saremo in diretta con i nostri ascoltatori il prossimo mercoledì, quindi daremo inizio al mese di aprile insieme ad Aprite Sipario, sempre su www.mvradio.it dalle ore 21 alle ore 23, quindi io vi saluto tutti quanti, perché lo ripeto sempre, se Aprite Sipario è possibile è grazie a voi. Un saluto di cuore a Gian Maria e un saluto di nuovo a tutti voi. Con la scusa per concludere, io faccio anche tanti auguri di buon compleanno al mio papà e alla mia nonna che oggi sono nati insieme, mamma e figlio nati lo stesso giorno, quindi
strano, quindi non come abbiano fatto a essere mamma e figlio se non sono nati lo stesso identico giorno. Comunque sì,
li saluto, un bacione, auguri, a voi
auguri,
ma adesso
ciao a tutti, io vi saluto
e noi vi salutiamo
prima
la frase teatrale, la buonanotte di Aprite il Sipario. Quando in un teatro il loggione è vuoto, è segno che la città non ha cervello. Bruno Barilli.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche, e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chibum. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chip, chip. Do 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 do. Chip, chip. Do 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 do. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. That's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do.